I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
Bentrovati da Antonella Palermo a questo nuovo appuntamento con la poesia del Novecento. Oggi andremo a scoprire un altro capostipite, Giuseppe Ungaretti, grazie al prezioso aiuto del poeta e critico Daniele Piccini, che è con noi in studio. Bentrovato Daniele, buon pomeriggio.
Altrettanto, grazie.
Vogliamo iniziare stavolta proprio ascoltando le parole di Ungaretti. Che cos'è in fondo la poesia?
Non so se la poesia possa definirsi. Credo e professo che sia indefinibile e che essa si manifesti nei momenti della nostra parola, quando ciò che ci è più caro, ciò che di più ci ha inquietato e agitato nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ciò che appartiene più profondamente alla ragione stessa della nostra vita, ci appaia nella sua verità più umana, ma in una vibrazione che sembri superare la forza dell'uomo. La poesia è dunque un dono, come essa comunemente considerata, o meglio, essa è il frutto d'un momento di grazia, al quale però una sollecitazione paziente, disperata, è necessaria, specie nelle lingue di vecchia cultura. I modi della poesia sono dunque infiniti, sono tanti quanti sono i poeti del passato, d'oggi e del futuro. Ogni opera nuova reca nel mondo rivoluzione, se di valore incontestabile. Essa ha dunque in sé, venendo in luce, una parte d'oscurità e non è mai capita dal pubblico subito. Lo sarà meglio quando la leggenda e i commenti l'avranno resa familiare. Ogni opera nuova reclama un insegnamento, una divulgazione, un'aureola mitica, ma sarebbe assurdo da parte d'un puro artista di non cercare d'essere capito al più presto dal maggior numero di persone. Sarebbe assurdo scrivere senza pensare a un lettore, al maggior numero di lettori. Non ci fu mai divorzio tra il pubblico e l'artista. Le difficoltà sono d'un altro ordine.
Daniele, qui già si tirano in ballo questioni capitali. Che cos'è la poesia e soprattutto il rapporto poeta-pubblico? Essere poeti è una vocazione?
Ma colpisce molto in questa dichiarazione di Ungaretti la presenza di una serie di paradossi. Lui parla della luce, venire in luce dell'oscurità. Parla della tradizione e d'altra parte della rivoluzione, del dono e della sollecitazione, e quindi ci risponde col dire che la condizione del poeta è una condizione che nasce come chiamata e come dono, ma che naturalmente non esclude, anzi lui dice soprattutto nelle lingue di lunga cultura e tradizione richiede questa sollecitazione, questo studio. Quindi le due dimensioni del lavoro paziente e d'altra parte della illuminazione non si contraddicono, non si elidono, ma convivono nella poesia.
Comunemente, se incrociamo uno studente e gli chiediamo qualcosa di Ungaretti, credo che, almeno vorrei sperare, che ci dica qualcosa sul suo rapporto con la guerra. E infatti Ungaretti molto ha scritto sull'esperienza di guerra che ha vissuto in prima persona, e vorrei che ascoltassimo proprio alcune delle sue parole e anche a proposito di come lui sia riuscito poi a trovare un linguaggio per raccontare questa esperienza.
L'uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti, anche se quella guerra, quando l'avevamo voluta, ci sembrava che fosse l'ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l'uomo dalla guerra. La guerra non libera mai l'uomo dalla guerra. La guerra è rimarrà sempre l'atto più bestiale dell'uomo. E purtroppo la storia ci insegna anche in questi giorni che l'imperialismo, che la necessità di dominare gli altri attraverso la violenza non è cessato.
Parole di estrema attualità, poi come le dice Ungaretti con questa R che sembra un ruggito, la guerra non libera mai, Daniele.
La guerra non libera mai e Ungaretti però viene al mondo come poeta anche attraverso la guerra. La sua esperienza di Fante nella prima guerra mondiale dentro le trincee in qualche modo lo obbliga a una nuova forma di poesia. Lo obbliga a scardinare quelli che erano i versi nella loro misura tradizionale, a scardinare la sintassi, a isolare le parole. Ed è l'Ungaretti, per fare l'esempio che tu facevi prima, che gli studenti ricordano, l'Ungaretti dei versicoli. Appare semplice, letto oggi, dopo che un secolo sostanzialmente di verso libero ci ha abituato a quella lettura, ma derivava da una necessità profonda la riscoperta della parola singola nella sua autenticità, nella sua elementarità. Non dobbiamo mai dimenticare questo. Tra le leggende del Porto Sepolto e dell'Allegria c'è questa scrittura di fortuna su foglietti dentro le trincee. Certamente era questo, ma soprattutto c'era una ragione di ordine morale. In qualche modo la brutalità di quello che stava accadendo costringe a lunghe pause di silenzio e a riscoprire la nudità della parola come un germe di umanità e di fratellanza da ritrovare.
Sono una creatura come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
Celeberrimo verso, la morte si sconta vivendo, è condensata una saggezza davvero non comune.
Sì, e non a caso è scandito in realtà su tre versicoli. Questa è la tecnica dell'Ungaretti più memorabile. Quello che non tutti gli studenti poi seguono nel corso delle loro letture è quello che viene dopo, cioè un Ungaretti che ricostruisce, ritrovati gli elementi minimi, a partire da Sentimento del tempo, ricostruisce la poesia anche sulla base della tradizione, dell'ascolto, lui dice, del canto italiano.
Diremo qualcosa adesso anche sul suo rapporto con la dimensione più spirituale. Possiamo anche leggere questi tre versi della poesia Dannazione,
sì,
che si concludono con un interrogativo. Chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà. Perché bramo Dio? Il secondo verso è chiuso tra parentesi.
Ma, vedi, quando Ungaretti scrive «Sono una creatura» ci dà già una chiave di lettura profonda per la sua poesia, che è proprio il sentimento creaturale. E lui nella celeberrima I fiumi dirà che lo stato di armonia è quello di sentirsi una docile fibra dell'universo. Quindi questo stato, questa condizione di creaturalità che fa sì che la creatura si protenda verso l'abisso del creatore, e c'è questa polarità, questa tensione che in qualche modo vive dentro la poesia di Ungaretti fin dal Porto Sepolto e dall'Allegria, e che poi in qualche modo diventa più conclamata nel Sentimento del Tempo, ad esempio negli Inni, oppure nel Dolore.
Grazie al contributo delle Teche Rai. Ecco, sentiamo ancora Ungaretti che rievoca quelli che sono stati i suoi maestri più importanti, da Leopardi a Mallarmé, e poi torna su questo discorso della poesia che porta con sé un segreto. Ecco, mi sembra che questo termine segreto sia abbastanza ricorrente. Ascoltiamo.
I poeti che mi attrassero subito sono due. Un poeta italiano che è Leopardi e un poeta francese che è Mallarmé. E è curioso, io ho conosciuto Mallarmé ancora ragazzo, ancora scolaro, e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro, come lo è di fatti, e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva, sentivo che in quella poesia intensa c'era un segreto, e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto.
Sì, questo tema del segreto percorre tutta la poesia di Ungaretti. Proprio la poesia che dà il titolo al Porto Sepolto parla di quel nulla di inesauribile segreto. La poesia cerca sempre di approssimarsi a questa zona misteriosa, cerca di dirla. C'è una specie di dramma della possibilità di dire, che trova sempre degli ostacoli. Vero è che poi il poeta la declina nella sua storia, anche stilistica, in modi diversi. Il fatto che la poesia si poggi in qualche modo su un segreto umano, qualcosa che la dovrebbe rendere, e di fatto la rende, universalmente umana, cosa di cui Ungaretti era assolutamente persuaso.
Torniamo sul rapporto di Ungaretti con ciò che appartiene un po' a questa dimensione del trascendente e dello spirituale, no?
Sì, c'è, diciamo così, un recupero anche più esplicito del tema religioso a partire dal Sentimento del Tempo e poi nel Dolore. I poeti dell'ermetismo fiorentino, come Luzzi, come Bigongiari, si formano sul Sentimento del Tempo, che esce nel 1933. C'è una sezione di questo libro che si intitola Gli Inni, in cui in qualche modo si riprende proprio la possibilità di un inno, e ce n'è uno in particolare da cui forse potremmo leggere qualche parte, intitolato La Pietà, dove questo tema religioso trova una esplicita declinazione.
Sono un uomo ferito e me ne vorrei andare e finalmente giungere pietà, dove si ascolta l'uomo che è solo con sé. Non ho che superbia e bontà, e mi sento esiliato in mezzo agli uomini, ma per essi sto in pena. Non sarei degno di tornare in me. Ho popolato di nomi il silenzio, ho fatto a pezzi cuore e mente per cadere in servitù di parole. Regno sopra fantasmi. Oh, foglie secche, anima portata qua e là. No, odio il vento e la sua voce di bestia immemorabile. Dio, coloro che ti implorano non ti conoscono più che di nome. M'hai discacciato dalla vita. Mi discaccerai dalla morte. Forse l'uomo è anche indegno di sperare. L'uomo, monotono universo, crede allargarsi i beni e dalle sue mani febbrili non escono senza fine che limiti. Attaccato sul vuoto al suo filo di ragno, non teme e non seduce se non il proprio grido. Ripara il logorio alzando tombe e per pensarti eterno non ha che le bestemmie.
Ecco, appunto, questa poesia della pietà, anche in modo paradossale, come nella chiusa della parte finale, la parte quarta che abbiamo ascoltato, pone il tema di questo rapporto con il divino, che viene tematizzato e ricostruito anche in forme propriamente culturali dentro Sentimento del Tempo. È una poesia molto interessante perché è come se fosse costruita in qualche modo da una serie di lacerti, aforismi, tutti gettati verso l'abisso del divino perché si ricordi in qualche modo dell'uomo. La polarità porta inevitabilmente la creatura ungarettianamente intesa verso Dio. Il dolore, che esce nel 1947, è una raccolta che mette insieme due dolori, uno privatissimo, la morte del figlioletto Antonietto, morto in Brasile, dove Ungaretti si era trasferito per insegnare all'Università di San Paolo, e dall'altra parte il dolore storico, in questo caso per la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione dell'Italia, questa sequenza di giorno per giorno dedicata alla morte del figlio Antonietto. Mi piace leggere qualche brano, almeno dal primo movimento, la serie è di 17, il primo movimento celebre dice così: «Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto, e il volto già scomparso, ma gli occhi ancora vivi, dal guanciale volgeva alla finestra, e riempivano passeri la stanza verso le briciole dal babbo sparse per distrarre il suo bimbo». Movimento 2. «Ora potrò baciare solo in sogno le fiduciose mani, e discorro, lavoro, sono appena mutato, temo, fumo, come si può chi o regga a tanta notte». Ecco, qui c'è questo tema della frattura che il dolore comporta. Il movimento 8 è un unico verso: «E tamo, e tamo, ed è continuo schianto». Eppure il poeta, da dentro questo tramortimento del dolore, riesce in qualche modo, con quel tema della creaturalità, del sentirsi una fibra dell'universo, a recuperare una possibilità di ascolto. Comincia nel brano quarto: «Mai, non saprete mai come mi illumina l'ombra che mi si pone a lato, timida, quando non spero più». E poi questo movimento si compie alla fine di Giorno per giorno, nel brano 17. «Fa dolce, e forse qui vicino passi, dicendo: questo sole e tanto spazio ti calmino. Nel puro vento udire puoi il tempo camminare la mia voce, ho in me raccolto a poco e chiuso lo slancio muto della tua speranza. Sono per te l'aurora e intatto giorno», in cui è la voce di Antonietto che parla.
Daniele, spesso mi rivolgono questa domanda: ma la poesia nasce più dal dolore o dalla gioia? Allora mi viene di girarla a te nella sua forma, se vuoi, anche più ingenua, insomma.
C'è una forte carica di ispirazione nell'attraversare il dolore,
le
il
ferite,
senso della mancanza e della perdita, perché forse è l'esperienza che ci fa più sentire, come Ungaretti dice bene, questo stato di fragilità, di debolezza. Ci sentiamo in qualche modo nudi, e in quel momento sentiamo il bisogno di ricostruire un discorso, di rivolgerci a un tu, di parlare, il che non esclude la possibilità di esprimere in poesia la gioia, ma certamente, almeno nella storia della poesia moderna, il tema della mancanza e del dolore sono momenti propulsori decisivi della poesia.
Ascoltiamo una parte della poesia «Mio fiume, anche tu».
Vedo ora, nella notte triste, imparo, so che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae, folle, alla purezza della tua passione. Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Il tuo cuore è la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nelle umane tenebre, fratello che ti immoli perennemente per riedificare umanamente l'uomo, santo, santo che soffri, maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, santo, santo che soffri, per liberare dalla morte i morti e sorreggere noi infelici vivi, d'un pianto solo mio non piango più. Ecco, ti chiamo santo, santo, santo che soffri.
E qui non si parla più genericamente del tema della divinità, ma si parla di Cristo. In Roma occupata, come si intitola questa sezione del dolore, testi scritti nei momenti drammatici 1943-44, e c'è una parola cardine che abbiamo sentito nella lettura che è fratello. Allora questo Dio non è più un Dio lontano, un Dio che ha sofferto, che ha patito. Questo per Ungaretti, che si definiva uomo di pena, è un tema centralissimo, che fa sì che questo Cristo torni dicibile in poesia, senza, diciamo, un tono edulcorato, senza fare una poesia in qualche modo banalmente religiosa, ma sentita, necessaria. E poi c'è un altro tema: Ungaretti ha sempre percepito la sua poesia come una cosa che riguardava una coralità, l'idea di una comunità che si ritrova. Per Ungaretti, che aveva parlato del grido unanime, del poeta come grido unanime, questo è un tema fondamentale che qui riprende forma attraverso la fede in Gesù e nel suo venire incontro agli uomini nella loro debolezza e fragilità.
Vorrei congedarmi ancora con la voce di Ungaretti, che ancora torna sul suo modo di concepire la poesia.
Si fa poesia, non so, in senso non pensandoci, perché occorre farla. Non si sa, viene così d'un tratto un'idea e poi questa idea vi tormenta e poi scrivete qualche cosa e poi vi ritorna ancora e poi continuate. E a volte è un lavoro lungo, a volte è un lavoro che si fa in pochi momenti, no? Non so, L'isola, per esempio, è una che è una poesia lunga, anche elaborata, del sentimento del tempo. È una poesia che mi è nata in una notte. Altre poesie brevissime mi richiedono 6 mesi di lavoro, non sono mai a posto, si seguono con l'orecchio, non si sa poi che cosa sia questo orecchio, non si sa che cosa sia, perché l'orecchio poi va dietro al significato, va dietro al suono, va dietro a tanto tante cose, non si sa, insomma tutto deve finire col combinare e col dare la sensazione che si è espressa la poesia, no? Non si è mai espressa veramente, si vorrebbe che fosse detto diversamente, ma la parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina.
Qui Ungaretti torna sulla genesi della poesia, non c'è alcun automatismo, una poesia può venire fuori di getto, su una poesia ci si può tornare per 6 mesi, e meno male è così, perché altrimenti sarebbe un mestiere, no?
Sì, certo, questo nesso, se si vuole, paradossale, da una parte di illuminazione e dall'altra di lavoro tenace. Non dimentichiamo che Ungaretti è stato il poeta delle varianti, costituendo la delizia dei filologi, e poi c'è, nonostante tutte le doti di cultura, di sensibilità, di orecchio, come dice Ungaretti, questa incontentabilità, perché la pietra di paragone per un poeta è sempre quello che non si può qui e ora a dire nella sua pienezza.
E questo però è il fascino che ci rimane. Grazie a Daniele Piccini per averci accompagnato nella poesia di Giuseppe Ungaretti. Ti ritroveremo giovedì prossimo alle 21 per parlarci di
Attilio Bertolucci.
E grazie ancora alle Techerai per i materiali d'archivio, a Rosario Tronnolone per le letture. Un caro saluto da Antonella Palermo.